Capitolo 27. La prima cosa che feci fu di togliermi le scarpe e, rimasto coi soli calzini, mi avvicinai al muro dove sopra al divano erano appesi fucili e pugnali e presi un pugnale ricurvo di damasco che non era stato adoprato neppure una volta e con la punta molto acuta. Lo tolsi dal fodero. Mi ricordo che il fodero scivolò dietro al divano e ricordo che io dissi fra me: bisogna poi ricercarlo che non si perda. Poi mi tolsi il pastrano che avevo tenuto addosso fino allora e pian piano coi soli calzini mi avviai là. E avvicinatomi furtivamente in silenzio, aprii con violenza la porta. Ricordo l'espressione dei loro visi. Ricordo questa espressione perché essa mi procurò un tormentoso piacere. Era l'espressione del terrore. E questo io volevo. Non dimenticherò mai l'espressione di disperato terrore che apparve al primo momento sui visi di loro due quando mi videro. Egli sedeva, mi pare, presso la tavola, ma vedendomi o udendomi entrare, saltò in piedi e si fermò con la schiena contro l'armadio. Sul suo viso era soltanto un'indubitabile espressione di terrore. Anche in viso a lei era la stessa espressione di terrore, ma insieme ve n'era anche un'altra. Se fosse stata quella la sola, forse non sarebbe accaduto quel che accadde. Ma nell'espressione del suo viso, almeno così mi parve in quel primo momento, c'era anche il dispetto, il malcontento d'essere disturbata nell'incanto del suo amore e della sua felicità, come se nulla al mondo le importasse se non d'esser lasciata tranquilla nella sua gioia. Queste due espressioni rimasero un attimo soltanto sui loro visi. L'espressione di terrore sul viso di lui si mutò subito in un'espressione interrogativa. Si poteva mentire o no? Se si poteva, bisognava cominciare. Se no, cominciare subito qualche altra cosa. Ma che? E guardò lei interrogativamente. Sul viso di lei l'espressione di dispetto e di malcontento si mutò, a quanto mi parve, quando essa lo guardò, in un'espressione di sgomento per lui. Un istante io rimasi sulla porta, tenendo il pugnale dietro la schiena. In quell'istante egli si mise a sorridere e cominciò con un tono indifferente fino al ridicolo: «Ecco, eravamo qui a fare della musica!» «Non ti aspettavo», cominciò lei nello stesso momento imitando il tono di lui. Ma nessuno dei due finì la frase. Quello stesso furore che io avevo provato una settimana dietro si impossessò di me. Di nuovo provai quella smania di distruzione, quella violenza, quell'entusiasmo del furore, e mi vi abbandonai. Nessuno dei due finì la frase. Cominciava quell'altra cosa che egli temeva e che di un colpo troncò le loro parole. Io mi gettai su di lei, nascondendo ancora il pugnale, acciò che egli non mi impedisse di colpirla al fianco, sotto al petto. Io avevo scelto questo punto fin dal principio. Nel momento che io mi gettai su di lei, egli vide, e cosa che non mi sarei mai aspettata da lui, mi afferrò il braccio e gridò: «Rientrate in voi stesso, ma che fate? Gente!» Io liberai il mio braccio e in silenzio mi gettai su di lui. I suoi occhi si incontrarono coi miei. A un tratto si fece bianco come un cencio, bianco fino alle labbra. I suoi occhi ebbero un lampo particolare e, cosa che neppure mi aspettavo da lui, scivolò sotto al pianoforte e andò verso la porta. Io mi precipitai dietro a lui, ma sentii qualcosa di pesante che mi si aggrappava al braccio sinistro. Era lei. Io diedi un balzo. Essa si appese al mio braccio anche più forte e non mi lasciava andare. Questo ostacolo inaspettato, quel peso sul mio braccio e il contatto ripugnante di lei mi accesero ancora di più. Sentivo di essere completamente furioso e di dover apparire spaventevole, e ciò mi dava piacere. Con tutte le mie forze strappai dalla sua stretta il mio braccio sinistro e col gomito la colpii in piena faccia. Essa mandò un grido e lasciò andare il mio braccio. Avrei voluto correre dietro a quell'uomo, ma mi venne in mente che era ridicolo correre in calzini dietro all'amante di mia moglie, e non volevo essere ridicolo, volevo essere tremendo. Malgrado lo spaventevole furore nel quale mi trovavo, io mi preoccupavo continuamente dell'impressione che avrei prodotta sugli altri, e anzi, quell'impressione guidava bene spesso la mia propria. Mi voltai verso di lei. Essa era caduta sulla sedia a sdraio e, tenendo la mano nel punto in cui l'avevo colpita, mi guardava. Nel viso aveva dipinta la paura e l'odio verso di me, verso il nemico, la paura e l'odio del topo quando si apre la trappola nella quale è stato preso. Io, almeno, non vidi altro in lei se non questa paura e quest'odio verso di me. Erano questa paura e quest'odio verso di me che avevano dovuto suscitare il suo amore per un altro. Ma forse ancora mi sarei trattenuto e non avrei fatto quello che feci se essa avesse taciuto. Ma a un tratto cominciò a parlare e ad afferrare con la sua mano la mia mano che teneva il pugnale. «Rientra in te. Che hai? Che t'è accaduto? Non c'è nulla, 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 te lo giuro!» Avrei ancora esitato, ma quelle ultime parole di lei, dalle quali io conclusi il contrario, cioè che tutto era avvenuto, provocavano una risposta. E la risposta doveva essere corrispondente a quella disposizione di spirito nella quale m'ero messo, a quel furore che saliva sempre come un crescendo e doveva continuare a salire. Anche la follia ha le sue leggi. «Non mentire, sgualdrina!» ruggì, e con la mano sinistra le afferrai il braccio, ma essa si svincolò. Allora io, senza lasciare il pugnale, con la mano sinistra l'afferrai per la gola, la ributtai giù e strinsi. Com'era duro il suo collo. Con tutte e due le mani essa afferrò le mani mie e le staccò dalla sua gola, e io, come se non aspettassi altro, con tutta la mia forza la colpì col pugnale dalla parte sinistra, sotto le costole. Quando la gente dice che in un accesso di furore non si capisce quel che si fa, è una sciocchezza, una bugia. Io capii sempre, e neppure per un istante persi la coscienza di quel che facevo. Quanto più fortemente attizzavo in me le vampe del mio furore, tanto più chiara si accendeva nel mio spirito la luce della coscienza che mi faceva vedere tutto quello che facevo. Ad ogni istante sapevo quel che facevo. Non posso dire che sapessi in precedenza ciò che avrei fatto, ma nel momento che lo facevo, anzi, mi pare alquanto prima, io sapevo quel che facevo come se avessi voluto darmi la possibilità di pentirmi, per poter dire a me stesso che avrei potuto fermarmi. Sapevo che colpivo sotto le costole e che il pugnale penetrava dentro. Nel momento che lo facevo, sapevo di fare qualcosa di tremendo, qualcosa che non avevo mai fatto e che avrebbe avuto tremende conseguenze. Ma la coscienza ebbe lo scatto di un lampo e l'atto tenne subito dietro alla coscienza. Fui consapevole dell'atto con una straordinaria chiarezza. Sentii, e lo ricordo, la resistenza che il busto fece per un attimo e poi la penetrazione della lama in qualcosa di molle. Essa si afferrò con le mani al pugnale, si tagliò, ma non lo trattenne. Molto tempo di poi, in carcere, dopo che un rivolgimento morale s'era compiuto in me, ripensai a quel momento, tentai di ricordarmi quanto potei e di coordinare le mie idee. Ricordai che per un istante, soltanto per l'istante che precedette il fatto, avevo avuto la tremenda consapevolezza che stavo per uccidere una donna indifesa, mia moglie. Mi ricordo ancora con terrore di quella consapevolezza e poi ho ricostruito e anche ricordato vagamente che appena affondato il pugnale volevo ritirarlo, desiderando riparare a quanto avevo fatto e fermarmi. Per un momento rimasi immobile, aspettando quel che sarebbe accaduto e chiedendomi se fosse possibile rimediare. Essa balzò in piedi e gridò: «Balia, mi ha uccisa!» Avendo udito rumore, la bambinaia stava sulla soglia. Io ero sempre lì in piedi, aspettando e non credendo a quel che avevo fatto. Ma di sotto al busto vidi scorrere sangue. Allora soltanto capii che era impossibile rimediare, ma subito anche decisi dentro di me che non era necessario rimediare, che era proprio quello che io avevo voluto e proprio quello che doveva accadere. Aspettai finché la vidi cadere e la bambinaia gridando «Padri miei!» si lanciò verso di lei e allora soltanto gettai via il pugnale e uscii dalla stanza. «Non bisogna agitarsi, bisogna che mi renda conto di quel che ho fatto», avevo detto fra me, senza guardare né lei né la bambinaia. La bambinaia urlava, chiamava la cameriera. Io seguii il corridoio e dopo aver chiamato la cameriera andai nella mia camera. «Che cosa si deve fare ora?» chiesi a me stesso e subito capii che cosa si dovesse fare. Entrando nel mio studio andai direttamente alla parete dove erano le armi, staccai il revolver, lo osservai. Era carico e lo posai sulla tavola. Poi raccattai il fodero del pugnale dietro al divano e sedetti sul divano. Per un pezzo stetti lì, seduto. Non pensavo a nulla, non mi ricordavo di nulla. Udivo che di là si trasportava qualcosa, poi qualcuno passò, poi ancora qualcuno. Poi udii e vidi Yegor che portava nel mio studio la cesta da viaggio lasciata alla stazione, come se oramai potesse servire a qualche cosa. «Hai sentito quel che è successo?» dissi. «Di al portiere che si avvisi la polizia». Egli non disse nulla ed uscì. Io mi alzai, chiusi la porta, presi le sigarette, i fiammiferi e mi misi a fumare. Non avevo finito la sigaretta che mi prese il sonno e mi vinse. Dormii, credo, 2 ore. Ricordo che in sogno mi pareva di stare d'accordo con lei, c'eravamo bisticciati ma poi avevamo fatto la pace. Però c'era ancora qualcosa che mi turbava un poco, ma ci volevamo bene. Mi svegliò un colpo battuto alla porta. «È la polizia», pensai svegliandomi. «Ho ucciso, forse, ma forse è lei e non è accaduto nulla». Picchiarono di nuovo alla porta. Io non risposi e volevo risolvere la questione. «È accaduto o non è accaduto?» «Sì, è accaduto». Mi ricordai la resistenza del busto e la penetrazione della lama nella carne e mi corse un gelo per le reni. «Sì, è accaduto. Sì, è accaduto e ora bisogna che anch'io», dicevo fra me. Eppure nel dirlo sapevo che non mi sarei ucciso. Ma mi alzai e di nuovo presi in mano il revolver. Strano fatto. Ricordo che prima molte volte mi ero trovato più vicino al suicidio che non fossi in quel giorno. E anche ultimamente in ferrovia m'era sembrato facile, facile proprio perché pensavo come questo avrebbe stupito lei. Ora non soltanto non potevo uccidermi, ma neppure pensarvi. Perché lo farei, mi chiedevo, e non c'era risposta. Di nuovo fu picchiato alla porta. «Sì. Prima bisogna sapere chi è che picchia. Avrò tempo poi». Posai il revolver e lo coprì con un giornale. Andai all'uscio e lo aprì. Era la sorella di mia moglie, vedova, buona e stupida. «Vassia, che è stato?» disse. E le lacrime che aveva sempre pronte le si misero a sgorgare. «Che vuoi?» chiesi io ruvidamente. Capivo perfettamente che non si doveva essere ruvidi con lei e che non ce n'era il perché, ma non potevo prendere nessun altro tono. «Vassia, essa muore. Ivan Zakaric l'ha detto». Ivan Zakaric era il medico, il suo medico, il consigliere. «È egli dunque qui?» chiesi io. E tutta l'ira che avevo contro di lei si sollevò di nuovo. «Ebbene, che vuol dire?» «Vassia, va da lei.» «Ah, che cosa terribile!» disse mia cognata. «Andar da lei?» posi a me stesso il quesito. E subito risposi che dovevo andare. Di certo si fa sempre così. Quando un marito uccide la moglie, come avevo fatto io, bisogna che immancabilmente vada a vederla. «Se si fa così, devo andare», dissi fra me. «Ma se è necessario che io vada, sarò sempre in tempo», pensai, alludendo alla mia intenzione di farmi saltare le cervella. E seguii mia cognata. «Ora ci saranno frasi, smorfie, ma io non mi lascerò commuovere», dissi dentro di me. «Aspetta», dissi poi forte. «È stupido andare senza scarpe. Fammi almeno mettere le pantofole».